Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è lunedì 20 maggio, sono le 8:12 e questa mattina siamo in collegamento con Paolo Borgognone. Ciao Paolo, grazie di essere qui anche oggi.
Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e grazie a te e a coloro che sono qui con noi.
E Arnaldo Vitangelo, qualche piccolo problema tecnico ma dovremmo avercela fatta, speriamo. Ciao Arnaldo, grazie di essere qui.
Ciao Riccardo, ciao Paolo, spero che mi sentiate e mi vediate. Ok,
meno tutto male. Tutto bene. Paolo, iniziamo da te. Abbiamo degli aggiornamenti, purtroppo. Il presidente dell'Iran è morto, insieme a lui il ministro degli esteri. Se vuoi raccontare quello che è accaduto.
Sì, ieri c'è stato questo incidente di elicottero, una delegazione iraniana comprendente il presidente della Repubblica Islamica, Ayatollah Islam Seyed Ebrahim Raisi, il ministro degli esteri Amir Hossein Abdollahian e il governatore dell'Azerbaigian orientale e l'imam della città di Tabriz si sono recati in Azerbaigian per una visita di Stato e per incontrare il presidente azero Ilham Aliyev. Sulla via del ritorno, questa è la versione ufficiale che circola fino a questo momento, poi quali saranno i risvolti lo vedremo più avanti e quali saranno anche le luci che si faranno attorno a questi contorni oscuri per ora dell'accaduto, lo vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ecco, sulla via del ritorno, a causa, questa appunto la versione ufficiale, del maltempo, l'elicottero su cui viaggiavano il presidente iraniano Raisi, il ministro degli esteri Amir Abdollahian e le altre cariche di Stato iraniane è precipitato e l'equipaggio è interamente deceduto. Questo è ciò che sappiamo fino a questo momento. Le conferme ufficiali sono arrivate stamattina, c'erano 4 elicotteri che comprendevano la delegazione. L'elicottero su cui viaggiavano il presidente Raisi e il ministro degli esteri Amir Abdollahian è l'unico che non ha fatto ritorno alla base. Gli altri sono tornati, questo è stato fatto oggetto di questo per ora, stando alla versione ufficiale, su cui però già circolano e delle indiscrezioni che andrebbero in altro senso, incidente. E, attualmente in Iran i poteri presidenziali sono passati al vicepresidente Mohammad Mokhber e entro 50 giorni si terranno elezioni presidenziali anticipate per decidere il nuovo presidente della Repubblica Islamica. Nel frattempo, chiaramente, nel paese vige una sorta di impasse, di situazione scioccante. Il paese è stato decapitato nei suoi vertici politico-istituzionali. In Iran il presidente della Repubblica Islamica è l'equivalente nel nostro ordinamento del presidente del Consiglio dei Ministri, per cui si tratta di un'importantissima carica di governo, la principale carica di governo iraniana. E i soccorsi sono arrivati, come vediamo in queste immagini, rapidamente, però era difficilissimo individuare i resti dell'elicottero perché la nebbia fittissima, le precipitazioni atmosferiche, pioggia che poi si è trasformata nel corso della notte addirittura in neve, non rendevano possibili immediati soccorsi. In più la visibilità era ridotta a meno di 5 metri di prospettiva, per cui era realmente impossibile individuare il relitto. Nel momento in cui è stato individuato, è stato trovato completamente carbonizzato. Per questo non c'è stata alcuna possibilità di effettuare operazioni di salvataggio che non constatassero la morte delle persone che erano appunto ospitate nel velivolo. La notizia è stata data questa mattina. Chiaramente si sapeva già da ieri sera che le cose sarebbero andate così, perché un incidente di questo tipo, con tutto ciò che concerne anche le difficoltà per i soccorsi, le difficoltà oggettive per raggiungere l'area montuosa ai confini tra l'Azerbaigian propriamente detto, l'Azerbaigian orientale iraniano e dunque tra questi due paesi, Azerbaigian e Iran, beh, lasciavano intendere che potessimo avere notizie molto negative, ma comunque le cose erano già più o meno sotto gli occhi di tutti. Naturalmente vanno le nostre condoglianze al popolo iraniano per la gravissima tragedia che lo ha colpito. E se mi si permette, si dovrà anche indagare molto, ma non dubito che i servizi di sicurezza iraniani e la magistratura iraniana lo faranno, rispetto anche alle cause che hanno provocato questi decessi, perché si tratta di uno scenario internazionale molto caldo, molto possiamo anche dire precario nella zona, in cui ci sono state nelle ultime settimane degli episodi che hanno provocato un innalzamento della tensione e dell'escalation. Ora, se posso divagare un attimo e prendere in considerazione, ma lo faccio in maniera totalmente accademica, non ho prove per dire quello che per sostenere con dei documenti, non le ha nessuno per il momento, quello che affermo però è un'ipotesi, l'ipotesi ancora, c'è ancora il diritto di ipotesi in questo paese. L'Iran ha risposto ad aprile, a metà aprile del 2024, a un attacco israeliano che aveva colpito il consolato iraniano a Damasco, uccidendo 7 persone, violando la sovranità territoriale siriana e iraniana e uccidendo 7 persone, tra cui un generale dei Pasdaran. I Pasdaran sono il corpo di guardia della rivoluzione islamica, cioè di fatto l'apparato politico-militare rivoluzionario iraniano. Questo attacco, premeditato e organizzato da Israele per cercare di attirare l'Iran nel conflitto medio orientale, ha visto l'Iran che costretto a reagire, a rispondere. Questa risposta c'è stata attraverso un attacco molto intelligente, va detto, perché l'Iran ha colpito essenzialmente strutture economiche israeliane, con una flotta di droni che viaggiavano a bassa velocità, che erano dunque anche in qualche modo intercettabili, un attacco che è stato sicuramente concertato tra l'Iran e gli Stati Uniti, gli Stati Uniti lo sapevano, i bersagli colpiti sono stati esclusivamente economici, dunque l'Iran ha avvisato sostanzialmente Israele e ha voluto dare un danno economico a Israele, dopodiché ha detto per noi la vicenda è chiusa. Ora, secondo voi, e questa è la mia ipotesi, per Israele che ha giurato vendetta per questa risposta iraniana di metà aprile dopo l'attacco israeliano al consolato, ha giurato vendetta e ha detto che questa vendetta sarebbe stata servita come un piatto freddo, cioè non sarebbe stata un'azione eclatante con armi nucleari, con un attacco missilistico diretto alle infrastrutture iraniane, bensì con altri metodi più sofisticati, diciamo. Ecco, è possibile dunque che Israele abbia mantenuto la promessa? Questo è, ripeto, una mia speculazione. Può essere completamente al di fuori della realtà, può essere fatta oggetto di mille critiche e anche smontata completamente dai fatti. Però, siccome il contesto complessivo in cui queste dinamiche si svolgono è quello di una faida continua e di un'escalation continua che Israele sta portando avanti nel vicino Oriente da molti anni, ma segnatamente dall'autunno del 2023, cercando in ogni modo di attirare l'Iran nel conflitto, allargandolo in qualche modo per poi attirare a sua volta gli Stati Uniti in un contesto appunto di coalizione occidentale Israele occidentale da una parte e iraniana, Hezbollah e Siria dall'altra, ebbene occorre secondo me porci anche queste domande, che potrebbero, come detto, anche non trovare una risposta immediata, trovare una risposta diversa, ma non farsele, soprattutto anche nel momento in cui abbiamo visto anche in Europa accadere dei fatti delittuosi a danno di esponenti politici e uomini di Stato, non solo esponenti politici così che non avevano responsabilità governative, ma uomini di Stato non allineati all'ordine dominante, a pensar male si fa peccato, ma tante volte ci si può anche azzeccare. Per cui le ipotesi vanno sempre fatte e scartate poi mano a mano che arrivano altre prove. Ma non dimentichiamo mai il contesto in cui questi avvenimenti accadono.
A Teheran parlano già di martire su Raisi. Noi Arnaldo, la settimana scorsa, dopo l'assalto a Robert Fico, abbiamo detto che ci sarebbe stata una sorta di escalation, ovviamente, poi a livello politico. Nessuno però si aspettava quello che è successo ieri. Giustamente Paolo sulle cause ha fatto delle ipotesi, possiamo fare solo queste attualmente, ma sulle conseguenze invece, cosa rischiamo adesso secondo te?
Allora, chiaro e tondo, rischiamo la terza guerra mondiale. Non è del tutto escluso che non possa trattarsi di un incidente, nel senso che le condizioni meteo erano oggettivamente difficilissime, infatti anche i soccorsi sono stati rallentati molto dalla mancanza di visibilità, dalla nebbia, dalla pioggia battente. Quindi non possiamo scartare a priori e con certezza l'idea che sia stato un incidente. Però sarebbe una coincidenza veramente molto strana, perché esattamente come diceva Paolo, qualche giorno fa un capo di governo, amico della Russia, non propriamente alleato, ma amico della Russia, cioè Robert Fico, è stato a un passo dalla morte per uno strano e inusuale attentato. Adesso sembra che sia fuori pericolo, ma insomma è un evento assolutamente anomalo che un capo di governo venga ucciso o ferito in maniera gravissima, come è successo. Pochi giorni dopo, il capo di governo, il ministro degli esteri e certo numero di importanti funzionari di un paese invece alleato strategico di Mosca muore in un incidente abbastanza misterioso, e presto ancora per fare diciamo dichiarazioni perentorie, ma ci sono due elementi che lasciano intendere che potrebbe trattarsi di un attentato. Il primo è il fatto che dalle immagini risulta integra la coda del veicolo, mentre la parte centrale è distrutta. E in questo caso, quando la situazione è così, le ipotesi sono principalmente una bomba o un missile. Il secondo elemento è quello dei termini con cui è stato definito il presidente Raisi dopo la morte, e cioè martire. Un martire è qualcuno che sacrifica la propria vita per un ideale o per una fede. Se io muoio perché casco dalle scale, non sono un martire, sono uno che è cascato dalle scale. Perché dico che rischiamo la terza guerra mondiale? Chiaramente, nel caso si dimostrasse o si facesse finta che è stato un incidente, il problema non si pone. Ma se non è stato un incidente, bisogna domandarsi chi e perché ha ucciso il presidente iraniano. L'Iran è un paese molto complesso, con una struttura di governo non legata a un singolo uomo. La morte del presidente iraniano non indebolisce l'Iran, non cambia la linea politica dell'Iran. Quindi l'obiettivo di chi ha ucciso, se di attentato si è trattato, l'obiettivo di chi ha ucciso il presidente iraniano non è quello di cambiare la linea politica del paese. Esattamente come se qualcuno sparasse a Biden, questo non modificherebbe di una virgola né la posizione degli Stati Uniti né la forza degli Stati Uniti. Certo, c'è una differenza fondamentale: Biden è un vecchietto completamente rimbambito che sta lì esclusivamente per ragioni di immagine, mentre invece il presidente iraniano Raisi era un uomo di stato di altissimo livello. Però al di là di questo non cambia tantissimo. Allora, chi ha eliminato, se si è trattato di attentato, il presidente Raisi lo ha fatto con un obiettivo che era diverso dal cambiare la linea politica iraniana, è quella di trascinare l'Iran in una guerra, cioè è quella di portare a un'escalation. Quindi chi sono i sospettati? Escludiamo la NATO, perché gli Stati Uniti non avevano nessun interesse, l'hanno dimostrato, a trascinare l'Iran nella guerra. Anzi, concordo assolutamente con quello che diceva Paolo, tanto gli iraniani quanto gli americani hanno fatto in modo che, a seguito del attentato all'ambasciata in Siria, la situazione non degenerasse. Quindi c'era Israele che cercava di far degenerare la situazione e Iran e Stati Uniti che invece cercavano di evitare l'escalation. Quindi l'unico sospettato possibile, come ipotesi di scuola c'è anche l'Ucraina, ma io la escludo, perché Zelensky non farebbe assolutamente mai nulla senza l'avallo dei suoi padroni americani. Quindi che Zelensky abbia i servizi dell'Ucraina o chi per loro abbia eliminato il presidente iraniano per portare un escalation, lo escludo, perché gli americani avrebbero istantaneamente eliminato Zelensky nel momento in cui avesse deviato dagli ordini. Quindi l'unico possibile sospettato è Israele. Perché Israele vuole portare l'Iran nello scontro? Perché Israele si è reso conto, uno, di essere ormai troppo debole per applicare la sua dottrina del cane pazzo, veniva definita, cioè di un paese molto più forte militarmente degli altri, molto più armato e aggressivissimo, che è stata la dottrina che Israele ha portato avanti in questi anni per poter continuare a perseguire i suoi obiettivi politici, cioè la colonizzazione della Palestina e l'eliminazione e l'espulsione forzata dei palestinesi. Gli equilibri di forza sono cambiati molto profondamente. anche l'attacco iraniano, pur diciamo con la sicura, ha dimostrato quanto paesi come l'Iran, come la Turchia, come in un certo senso lo stesso Egitto, sia per ragioni demografiche, sia per ragioni militari, sia per ragioni tecnologiche, sono ormai molto molto forti, al punto che Israele in una guerra convenzionale non può affrontarli da solo. E questa era una, e questo è un grosso problema per Israele, perché l'autosufficienza militare era un obiettivo fondamentale. Israele ha sempre pensato di doversi difendere da solo. Allora, che cosa può aver fatto Tel Aviv? Aver compiuto un attacco così grave dopo quello del consolato, molto più grave, con lo scopo di imporre all'Iran una reazione militare, cioè imporre all'Iran di attaccare, in maniera tale che gli Stati Uniti siano di fatto trascinati nel conflitto, siano loro a farsi carico di colpire le potenze nemiche, cioè l'Iran, eventualmente la Turchia, la Siria, il Libano, eccetera, e oltretutto avere nel caos che seguirebbe a un attacco, a una guerra regionale allargata, la possibilità di eliminare i palestinesi di Gaza e di Cisgiordania e finalmente prendersi tutto il territorio di quella che chiamano Eretz Israel, avendo al tempo stesso distrutto i paesi, tramite gli Stati Uniti, distrutto i paesi confinanti. In questa tremenda equazione c'è un ulteriore elemento di preoccupazione, che sono le dichiarazioni che ha fatto il presidente Vladimir Putin, il quale ha detto, non ha fatto dichiarazioni di circostanza, ci dispiace tanto per l'Iran o cose del genere, ha detto la Russia è vicina all'Iran con tutta la sua potenza. Anche questa è una dichiarazione indicativa, perché se domani mattina la Meloni cadesse dalle scale, si rompesse l'osso del collo e ci lasciasse le penne, la solidarietà non implicherebbe un atto di potenza. Se io dico ti sono vicino con tutta la mia potenza, vuol dire che ritengo che ci sia qualcuno che ti voglia fare del male o che ti stia facendo del male. Quindi lo scenario terrificante è questo. Israele sta cercando disperatamente di scatenare la terza guerra mondiale e, ironicamente, questo conferma, non so se ricordate, qualche anno fa ci fu un sondaggio dell'Unione Europea in cui chiesero ai cittadini europei quale fosse la minaccia più grave per la pace. C'erano tutta una serie di opzioni, la Russia, la Cina, la Corea del Nord,
la von der Leyen.
No, non c'era ancora la von der Leyen, il presidente della commissione era Romano Prodi. E, tra gli altri, misero anche Stati Uniti e Israele. Israele risultò il paese più votato, cioè per la maggior parte degli europei la vera minaccia alla pace mondiale era Israele. Successe un casino diplomatico clamoroso, con le scuse poi della Commissione, che non avrebbe dovuto mettere Israele. Dice, non potete mettere le democrazie insieme agli altri paesi. Il problema è che c'era anche, non so, la Svizzera, il Portogallo, ma nessuno lo indicò. Indicarono tutti Israele. Lo scenario di oggi conferma questa cosa. Israele è pronto a scatenare la terza guerra mondiale, a causare decine di milioni o centinaia di milioni di morti, pur di continuare l'occupazione dei territori palestinesi e pur di non vedere il mare che ha Israele in odio. Se non sbaglio, correggimi Paolo se sbaglio, era il presidente francese De Gaulle che disse un'isola come Israele non può sopravvivere in un mare che la odia. Israele ne è consapevole, vuole fare terra bruciata intorno a sé, ma questo espone veramente tutti noi a rischi gravissimi, per certi aspetti addirittura più gravi di quelli della guerra in Ucraina, perché nella guerra in Ucraina i soggetti coinvolti sono fondamentalmente tre: l'Ucraina, che non conta nulla, la Russia e gli Stati Uniti, che sono potenze razionali. Israele invece ha dimostrato nel tempo di essere guidata da una visione messianica e assolutamente lontana da quella dei paesi occidentali, è capace letteralmente di tutto. Se la morte del presidente Raisi dovesse essere un attentato, questo lo dimostra ulteriormente, ed è pronta a trascinare il mondo intero in una guerra devastante pur di cercare di salvare quei suoi obiettivi che stanno letteralmente crollando, perché di fatto Israele è con l'acqua alla gola in questo momento.
Paolo, ci soffermiamo sempre sulle conseguenze. Putin un mese fa aveva sentito Raisi e aveva dichiarato: l'Iran e Israele esercitano moderazione. Il presidente iraniano non interessati a ulteriore escalation. Mentre il presidente russo Vladimir Putin ha espresso in una telefonata con il presidente iraniano Raisi la speranza che Iran e Israele esercitino la moderazione per evitare appunto una nuova escalation. L'aveva reso noto il Cremlino, come riporta la TASS. Ovviamente nell'arco della giornata sentiremo poi le dichiarazioni di tutti i vari leader politici del mondo, però Paolo, le conseguenze saranno devastanti.
Sì, le conseguenze possono essere sicuramente di estrema gravità, criticità, perché sono mesi che andiamo dicendo, anche in questa trasmissione, che Israele sta facendo di tutto per trascinare l'Iran nel conflitto, attraverso tutta una serie di provocazioni, e l'ultima delle quali è stata appunto il bombardamento, quello è dimostrato, e dunque non dobbiamo neanche fare ipotesi, del consolato iraniano a Damasco. E ci sono state anche in passato situazioni che comunque hanno rivestito il ruolo di provocazione. Tra l'altro, i rapporti tra Israele e Iran non sono sempre stati così conflittuali. Ci sono degli articoli molto interessanti, se uno vuole leggerli, sul sito Voltaire.net di Thierry Meyssan, che è un grande giornalista d'inchiesta francese, uno dei più bravi secondo me, che sviscera anche quelle che sono le contraddizioni relativamente ai rapporti israelo-iraniani. E c'è comunque uno stato profondo che in qualche modo ha tenuto le fila di questi rapporti da una parte e dall'altra negli ultimi anni, negli anni sostanzialmente successivi alla rivoluzione islamica in Iran. Quello che però accade oggi con questo governo di Netanyahu, che ha abbracciato la linea del bellicismo e della prospettiva addirittura della pulizia etnica di Gaza e forse dell'intera Palestina, di ciò che resta della Palestina, perché poi la Cisgiordania è completamente colonizzata, è quasi completamente colonizzata, di territori realmente palestinesi ne rimangono ben pochi. Ebbene, questo governo di Netanyahu è ostaggio, in qualche modo, di se stesso. Per cui è molto difficile per questo governo, appunto come diceva Arnaldo poco fa, ritrovare la strada della razionalità, perché i suoi attori principali politici non sono ispirati da un'ideologia che rimanda alla razionalità, al razionalismo, se vogliamo. Questo perché? Perché lo stesso partito di Netanyahu è il Likud, no? E ultimamente è molto affetto dalla sindrome di Masada, che probabilmente e presumibilmente può essere anche rimandata alla definizione muoia Sansone con tutti i filistei. E questo riguarda anche gli alleati di coalizione di Netanyahu e del suo partito, i partiti sionisti religiosi, i partiti caanisti, ovvero il Partito Nazionale Religioso, Partito del Sionismo Religioso e Potere Ebraico, espressione di cui, dei quali all'interno del governo sono il ministro delle Finanze, rispettivamente Bezalel Smotrich e il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir. Ecco, questi due sono politici sicuramente animati da una forte tensione messianista. E loro cosa hanno già detto? Per la continuità del governo Netanyahu, il nostro appoggio, l'appoggio dei nostri partiti è fondamentale, è essenziale. Se viene a mancare questo, il governo cade. E noi siamo contrari, fermamente contrari, a qualunque ipotesi di cessate il fuoco o di de-escalation nell'area. E se il governo, fondamentalmente attraverso le sue componenti, diciamo così, ancora più inclini alla trattativa, al dialogo, alla razionalità, dovesse decidere per un cessate il fuoco, noi non lo sottoscriveremmo un accordo di questo tipo e faremmo cadere il governo. E se il governo Netanyahu cade, Netanyahu stesso, che non gode di grande popolarità interna e anche dei problemi con la giustizia all'interno di Israele, passa dalla poltrona di primo ministro a quella di imputato in un processo per malversazione e rischia addirittura di essere incriminato dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA per crimini di guerra insieme ad altri alti funzionari ed esponenti del suo esecutivo, tra cui il ministro della difesa Gallant e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Halevi. Per cui a Netanyahu non conviene, se vuole salvaguardare quella che è la sua reputazione residua, o meglio addirittura la sua incolumità, perché andrebbe poi a finire sotto processo, far cadere il governo e attraverso la sigla, la firma di un cessate il fuoco, perché rischia di suo, e dunque ha scelto la strada di andare avanti, di andare verso il punto di non ritorno. E siccome l'esercito israeliano non riesce ad ottenere i suoi obiettivi a Gaza, perché gli stessi esponenti dell'establishment americano, attraverso abili soffiate che fanno ai giornali degli Stati Uniti, dietro anonimato talvolta, ma si tratta spesso di esponenti dei servizi di intelligence, dicono che eradicare Hamas da Gaza per Israele è una mission impossible. Dunque l'obiettivo che si è posto Israele è irrealizzabile. E allora Israele quale ha come unica soluzione per cercare di evitare una sconfitta che ne provocherebbe, oltre al deperimento dell'immagine sul piano internazionale, che è già pienamente in atto, anche il ridimensionamento del suo potenziale deterrente e potenziale negoziale nell'ambito della regione in cui si trova il vicino Medio Oriente? L'unica sua alternativa è quella di attuare la strategia muoia Sansone con tutti i filistei, ovvero saremo sconfitti noi, ma ne trascineremo anche altri con noi, ovvero cercheremo di coinvolgere il nostro principale avversario odierno nell'area in questo conflitto, cioè l'Iran. E per coinvolgere l'Iran non è bastato l'attacco al consolato iraniano di Damasco come primo step, no? Si parte sempre gradualmente, perché l'Iran ha attuato una risposta appunto mediata, meditata, e che chiudeva lì la partita, secondo le stesse dichiarazioni dei vertici della Repubblica Islamica d'Iran. Per cui quella provocazione è fallita. E allora cosa si deve fare? Tentare provocazioni più incisive, che possano portare al punto di non ritorno. Gli Stati Uniti, credo, come ha detto Arnaldo, che non siano coinvolti in questo tipo di scenario di provocazione nei confronti dell'Iran, perché gli Stati Uniti finanziano la guerra di Israele contro i palestinesi a Gaza attraverso stanziamenti miliardari in armi e in dollari. 10 miliardi il pacchetto che è stato approvato ultimamente al Congresso, anche con i voti determinanti di metà del Partito Repubblicano, dei deputati repubblicani presenti in Congresso, e questo dimostra che il trumpismo è perlomeno un'anatra zoppa. E però 10 miliardi sono tanti, dunque gli Stati Uniti finanziano effettivamente questa guerra, ma non hanno interesse che l'Iran venga coinvolto, perché gli Stati Uniti non vogliono entrare direttamente nel conflitto, non hanno la forza per farlo, sono sotto elezioni presidenziali, dunque non hanno neanche, non troverebbero neanche alcun vantaggio. Biden non si troverebbe in vantaggio su Trump se si presentasse alle elezioni coinvolto in due guerre, perché in quella in Ucraina è inutile, ormai possono negarlo finché vogliono, ma sono coinvolti fino al collo gli Stati Uniti, mandano armi, mandano dollari, mandano istruttori militari NATO sul campo, cercano di convincere i loro alleati europei più malleabili, soprattutto, e più disposti a starci, soprattutto i paesi baltici, la Polonia, la Francia, a inviare soldati sul campo. Per cui gli Stati Uniti è innegabile che in quel conflitto siano ormai coinvolti e fatichino ad uscirne, sempre che ne vogliano uscire. cosa che io non reputo probabile, visto che hanno stanziato 60 miliardi di dollari in aiuti militari per l'Ucraina. Se ne volevano uscire, attuavano un altro scenario, invece hanno perseverato nel conflitto. Poiché si andranno a creare in futuro condizioni per inderogabili, diciamo così, per arrivare a una trattativa, questo è un altro discorso, ma attualmente io credo che Biden voglia mettere Trump nelle condizioni più difficili possibili per trovare un accordo sul campo, ossia sta cercando di portare al punto di non ritorno determinate conseguenze per rendere più difficile possibile a Trump un'azione di negoziato e tregua. Sta cercando di mettere il pilota automatico al conflitto in Ucraina, Biden, cosa che invece nel vicino Oriente stenta un po' a fare, non ha interesse ad entrare direttamente in un conflitto con l'Iran, perché un conflitto con l'Iran, gli Stati Uniti non hanno la forza in questo momento di gestirlo contemporaneamente a un conflitto con la Russia per interposto Ucraina, ecco. Per cui credo che gli Stati Uniti siano in qualche modo estranei a queste provocazioni, ma Israele perlomeno, per quanto riguarda il consolato iraniano a Damasco, è protagonista di queste provocazioni, perché il suo interesse è quello di coinvolgere gli Stati Uniti obtorto collo nel conflitto. Ora, noi non sappiamo effettivamente cosa è successo a Raisi, non sappiamo quello che siano la reale dinamica dell'incidente. Sicuramente il fatto che Raisi sia stato già dichiarato martire nella terminologia iraniana è un fatto importante, perché se fosse stato interpretato ciò che è accaduto, questo episodio drammatico, tragico, come un incidente su cui chiudere immediatamente la partita e il caso, non si sarebbero utilizzati certi termini. Questo dunque lascia aperte le porte per successive interpretazioni. Allo stesso tempo, però, se l'Iran proclama, stabilisce, prova in qualche modo che non si è trattato di un incidente, bensì di un attentato, e questo noi non lo possiamo sapere se l'Iran lo farà, lo potremo sapere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, anche perché adesso ci sarà una lunga fase di lutto nazionale nel paese. Immaginiamoci cosa significa per un paese perdere in un solo colpo i più alti rappresentanti del governo. Ebbene, se l'Iran dovesse arrivare a queste conclusioni, non potrebbe poi esimersi da una risposta diversa da quella che ha effettuato nell'aprile scorso, e dunque sicuramente provocherebbe tutto questo un innesco ancora più elevato della tensione, un innalzamento ancora più elevato della tensione. Anche in Europa siamo di fronte a degli scenari che non sono per niente stabilizzanti, perché, e poi mi taccio, se Robert Fizzo, come per fortuna sembrerebbe essere, sopravvivesse all'attentato, questo sì è stato un attentato, non c'è dubbio, che ha subito, è assai probabile che non si schiererebbe dal punto di vista politico a fianco dell'ideologia che ha mosso il suo attentatore. Perché ricordiamoci che l'attentato a Fizzo è stato condannato dai media, dalle istituzioni e dalle classi dominanti europee, partiti politici compresi. Ma l'ideologia dell'attentatore non è stata condannata. Immaginiamoci un fatto speculare e diverso. Le Brigate Rosse ammazzano o feriscono un politico in Italia. Le istituzioni, i partiti, i media, i corpi intermedi dello Stato condannano il gesto, ma non l'ideologia delle Brigate Rosse che ha armato la mano dell'attentatore. Ecco, noi ormai l'Unione Europea è arrivata al punto in cui non può mettere in discussione l'ideologia dell'attentatore di Fizzo, perché se lo fa processa se stessa e non può farlo, non può cambiare, perché se cambia muore. E per non morire, o perlomeno per prolungare la propria agonia politica, l'Unione Europea deve irrigidire le sue posizioni ideologiche. Per cui siamo al punto paradossale in cui l'attentato è cosa cattiva, sparare 5 colpi a Fizzo è cosa cattiva, ma l'ideologia che ha mosso l'attentatore è comunque cosa buona, perché viene definita dall'Unione Europea poetica, no? Non è un poeta l'attentatore, un pensionato non violento, è un uomo che comunque ha sparato a un capo di governo che, in quanto sovranista, novax, omofobo, putiniano, nazionalista, eccetera, eccetera, beh, forse un po' se l'è cercata. Dunque c'è questa inversione di polarità ideologica. Il gesto è stato compiuto da un cattivo contro un buono, ok, ma la polarità ideologica è stata invertita. Il gesto è stato compiuto contro chi se l'è cercata in quanto fautore di un'ideologia negativa ed è stato messo in atto da uno sventurato, un povero Cristo, diciamo così, povero diavolo, che però l'ha fatto perché è mosso da ideali in qualche modo poetici. Attenzione, sono punti fondamentali questi da chiarire.
Vi leggo questa newsletter del Corriere di oggi, poi passiamo anche alle altre notizie, Arnaldo. Cosa scrive il Corriere? Allora, la morte di Raisi, l'Europa di Meloni. Quando un regime manda il suo presidente in missione in luoghi impervi, in condizioni meteo proibitive, su un elicottero vecchio di decenni, e l'elicottero si schianta e per ora non si sa bene cosa sia successo e che fine abbia fatto il presidente, e quando il capo supremo del regime invita a pregare per lui, lo stimato presidente, e in rete, chi può, gli risponde a pernacchie, certo che preghiamo, perché schiatti. Quando succede tutto questo è la conferma di quanto quel regime sia fallito. Eppure, quello degli Ayatollah nell'Iran resta un regime solido, perché fondato sul terrore, su un enorme corpo di fanatici spietati che assoggetta una gioventù immensa e splendida, assetata di vita e libertà, ricambiata con morte e prigionia. Ragazze e ragazzi, schiacciate dei pasdaran. La parola in lingua, farsi entrata in tutte le lingue del mondo, a significare pretoriani fanatici, senza limiti e senza scrupoli. A volte lo usiamo in senso figurato, ironico, in forma di paradosso, diventato ormai convenzionale, anche in situazioni non particolarmente drammatiche. Non ce ne diamo conto che è come evocare le SS.
L'articolo, se non sbaglio, è di Mercoli. E secondo me questa cosa fa vedere chiaramente come la stampa occidentale sia disfunzionale per capire quello che succede per gli stessi occidentali, cioè i media raccontano una serie di balle a cui poi alla fine finiscono per credere. Questo gli impedisce di comprendere quello che succede, per esempio in Africa, per esempio negli stessi paesi europei, quando le elezioni contraddicono in maniera plateale quelli che sono i presupposti delle classi dirigenti politiche e mediatiche, e allora ogni tanto fanno un breve mea culpa e dicono noi abbiamo scambiato i nostri desideri per la realtà, dopodiché ricominciano come prima e peggio di prima. Però va affrontato un attimo il tema a questo punto politico, oltre a quello geopolitico che abbiamo affrontato prima, perché Paolino diceva anche i repubblicani hanno accettato, hanno votato, più di metà dei repubblicani ha votato per il pacchetto di armi all'Ucraina. Attenzione, non è che i repubblicani trascinati dal... questo vale per l'Ucraina. Per quello che riguarda Israele, i repubblicani e Trump in prima persona sono su posizioni ancora più guerrafondaie di Biden. Trump ha dichiarato diverse volte che se fosse stato lui presidente della Repubblica degli Stati Uniti non avrebbe legato le mani a Israele. Non si capisce bene cosa vuol dire legargli le mani, visto che diplomaticamente li hanno sostenuti, militarmente gli hanno mandato soldi e armi. Quindi, insomma, se questo è legargli le mani, ma Trump ha detto che era poco. Se c'è anche questa cosa da sottolineare, chi volesse, in caso di una presidenza Trump, evitare l'appeasement, evitare che si esca dalla guerra globale, dovrebbe utilizzare Israele, perché Trump, per tutta una serie di ragioni, è non alleato, qualcosa di più di Israele. Pensiamo che è stato il primo presidente a accettare di spostare l'ambasciata e quindi riconoscere la capitale da Tel Aviv a Gerusalemme, che invece dal punto di vista del diritto internazionale è una città occupata, almeno nella sua parte orientale. Ha sempre dichiarato, è stato il presidente che è uscito dall'accordo con l'Iran, quindi riprecipitando la situazione verso uno scontro. Nel caso che gli Stati Uniti fossero coinvolti obtorto collo nello scenario israeliano, come in quello ucraino, in cui invece sono coinvolti per loro scelta strategica, diventerebbe impossibile anche uscire dall'altro. Cioè, uno degli obiettivi, in sostanza, di tutta questa operazione, se è stato un attentato, potrebbe essere quello di dire: ok, tra un po' arriva Trump alla presidenza, siccome rischiamo che, arrivato alla presidenza, trovi un accordo con Putin e finisca la guerra grande che a noi serve per mantenere la nostra egemonia, dobbiamo fondere le due guerre in maniera tale che Trump non solo non possa lasciare, ma sia costretto a raddoppiare. C'è poi da sottolineare che un altro degli obiettivi potrebbe essere proprio quello dell'instabilità interna, perché nonostante l'articolo del Corriere sia infarcito di propaganda da fare impressione, però alcuni dei punti che sottolinea sono almeno in parte veri. Cioè, esiste in Iran, soprattutto tra le classi giovanili urbane, un'insofferenza per le regole che il regime impone, sia dal punto di vista dei costumi, sia dal punto di vista dei comportamenti, ma anche dal punto di vista, diciamo così, della collocazione internazionale del paese. L'Iran ha una classe medio-borghese urbana sviluppata, quindi c'è una parte del popolo iraniano insofferente rispetto alla linea politica che l'Ayatollah Khamenei, i guardiani della rivoluzione, mantengono. L'ipotesi che l'obiettivo potesse essere non trascinare tutti in guerra, ma destabilizzare dall'interno l'Iran, non va scartato, anche in considerazione del fatto che l'attentato non è stato plateale, cioè perlomeno per le notizie che abbiamo ora, non è una cosa fatta per essere immediatamente sgamati, come l'attacco a Damasco, come altre azioni che Israele ha fatto in maniera plateale, per far capire a tutti che dietro un certo attacco, dietro un certo omicidio mirato, c'era la stessa Israele. In questo caso, tutta una serie di elementi lasciano come minimo il dubbio in questa fase qui. Quindi la destabilizzazione dall'interno dell'Iran, proprio mentre lo stesso Israele è profondamente destabilizzato, perché ovviamente il Corriere non lo dice, ma nella stessa Israele ci sono in questo momento delle tensioni fortissime, non solo all'interno del governo, con ad esempio la minaccia di Gantz di andarsene dopo l'otto del mese prossimo, se non ci sarà una strategia chiara per Gaza, ma anche nello scontro, ad esempio, tra gli Haredim, che non svolgono il servizio militare, e quell'altra parte della società israeliana che invece non soltanto deve stare 18 mesi sotto le armi, ma in questo momento è impegnata nella guerra, e le vittime sono molto più di quelle che vengono dichiarate, a quanto pare. Cioè, Israele sta nascondendo la vera entità delle vittime militari, quindi dei soldati che sono morti e che stanno morendo a Gaza. Quindi c'è uno scontro, un'instabilità sia politica che sociale profonda in Israele, che oltretutto sperimenta gli effetti economici di questo attacco. quindi il PIL è sceso nell'ultimo trimestre dell'anno scorso del 21% in Israele, anche per le azioni degli UTI, i quali in Yemen bloccano i commerci destinati allo Stato ebraico. Quindi Israele si trova in una situazione molto complicata e molto conflittuale al suo interno. E questa è una novità, perché normalmente nella fase di guerra gli israeliani erano tutti uniti. Poi dopo, finita la guerra, si discuteva, si regolavano i conti. Ma nella fase della guerra erano tutti uniti. In questo caso, per la prima volta, durante lo scontro c'è una spaccatura politica e sociale. Verosimilmente vogliono creare le stesse condizioni anche in Iran e quindi destabilizzare il paese, anche coerentemente con la dottrina del caos, e portare a scontri, portare a insurrezioni, portare a una guerra civile dentro l'Iran, in maniera tale che, occupati a sedare i problemi interni, gli iraniani non possano proiettarsi come stanno facendo sullo scenario del Mediterraneo.
Vi leggo solo questa traccia di un articolo realizzato da formiche.net, poi passiamo invece alla convention di Vox, Giorgia Meloni e anche a Fleximen, che sembrerebbe sia stato arrestato. Formiche.net scrive: l'Iran utilizza una varietà di elicotteri, ma le sanzioni internazionali rendono difficile ottenere parti per la loro manutenzione. In generale, l'intera flotta aerea militare risale in gran parte a prima rivoluzione islamica del 1979. Gli assetti sono vecchi, spesso in pessime condizioni. Quadro utile, perché oltre a potenziali quanto affascinanti sabotaggi, tutto potrebbe anche essere dovuto a un guasto meccanico o elettronico e al maltempo. Quanto accaduto apre anche una lunga serie di rumors. Raisi è infatti il leader politico di un paese che ha accumulato diversi nemici nel corso degli anni, e in particolare le tensioni con Israele sono cresciute negli ultimi 7 mesi. Teheran infatti ha sempre sostenuto Hamas, e con lo Stato ebraico in guerra contro l'organizzazione palestinese ha scambiato colpi diretti, totale inconsuetudine, e indiretti, tramite i proxy regionali dell'asse resistenza. Israele ha già compiuto operazioni di sabotaggio contro la leadership iraniana, ma mai arrivando in alto. Raisi, 63 anni, è un hardliner che in precedenza ha guidato la magistratura iraniana e visto come un protetto della guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, e alcuni credono che potrebbe sostituire l'85enne leader teocratico dopo la sua morte o le sue dimissioni dal ruolo. Ha vinto le elezioni presidenziali iraniane nel 2021, un voto che ha visto l'affluenza più bassa nella storia della Repubblica Islamica. È personalmente sanzionato agli Stati Uniti, in parte per il suo coinvolgimento nell'esecuzione di massa di migliaia di prigionieri politici nell'88, alla fine della sanguinosa guerra Iran-Iraq. Il suo governo ha dovuto affrontare varie ondate di proteste con l'opposizione, che si sta organizzando anche per ottenere sempre più consenso a livello internazionale. Vediamo invece il video di Meloni alla conferenza di Vox, servizio di Pedro Morago.
Viva la libertà, caraco! Gracias, gracias Santiago, gracias Vox, gracias a todos.
¡Viva Italia! ¡Viva España! ¡Viva los conservadores europeos! Muchas gracias a todos. Santiago, no te veo. ¿Dónde estás?
Muchas gracias, querida Georgia, por tu amistad, por tu apoyo, por tu liderazgo al frente del Grupo de los Conservadores y Reformistas y por haber demostrado durante todo este tiempo que hermanos de Italia y Vox son fratelli, son partidos hermanos. Muchísimas gracias, Georgia.
A ti, a vosotros. Buena batalla a todos.
Clamoroso successo di Giorgia Meloni nella manifestazione Europa Viva 24 organizzata oggi a Madrid da Vox, partito spagnolo conservatore guidato da Santiago Abascal. All'evento hanno partecipato anche Marine Le Pen, il presidente argentino Javier Milei e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che ha inviato un video messaggio. Ma è stato senz'altro l'intervento della presidente del Consiglio italiano quello che ha suscitato l'entusiasmo maggiore tra gli assistenti. Giorgia Meloni ha ricordato gli esordi e il cammino comune iniziato con Abascal. Hanno provato a isolarci, ha sottolineato. Ci dicevano che volevamo distruggere l'Europa. E mentre loro sfruttavano le loro certezze tranquillizzanti, noi abbiamo guadagnato credibilità e spazio. E siamo ancora qui. Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia. La premier italiana ha concluso parlando del problema dell'immigrazione illegale e anche della legge del suo governo per rendere illegale l'utero in affitto. Ci opporremo, ha detto, a chi vuole mettere in discussione la famiglia.
Muchísimas gracias, Giorgia.
A ti, a vosotros. Buena batalla a todos.
Paolo.
La convention di Vox, questo partito spagnolo, è totalmente contigua e organica al movimento internazionale neocon finanziato e sostenuto dalle frange più oltranziste dei governi e delle amministrazioni israeliane e americane. Su questo non c'è dubbio. I neocon si sono totalmente impadroniti delle destre europee, quasi completamente. Meloni, Vox e quant'altri hanno sostenuto la guerra della NATO contro la Russia in Ucraina e lo hanno fatto in nome e per conto della dottrina dei neocon. Questi partiti ormai sono totalmente schierati da quel versante e lo dimostra anche la partecipazione a questo raduno del presidente argentino Milei, che è un oltranzista neocon, forse il più estremo a livello internazionale. Io adesso stavo leggendo sul sito Voltaire.net, di cui avevo parlato prima, e ci sono delle indiscrezioni. Io riporto esattamente, leggo quello che vedo in questo articolo: Europa viva 24 al servizio degli straussiani. Gli straussiani sono i neocon. E l'autore di questo articolo, a cura della redazione di Voltaire.net, dice: il legame tra tutte queste personalità, Orban, Meloni, Matt Schlapp della Heritage Foundation, Roger Severino della Ethnic and Public Policy Center, José Antonio Kast, presidente del Partito Repubblicano del Cile, lo spagnolo Santiago Abascal, presidente di Vox, André Ventura, presidente del partito portoghese CEGA, Marine Le Pen dell'Assemblea Nazionale e Javier Milei, presidente della Repubblica Argentina, non è ideologico ma finanziario, dice. Alla vigilia delle elezioni europee il loro legame è finanziario. L'evento è stato finanziato dallo straussiano israelo-statunitense Elliot Abrams, che era già stato uno dei protagonisti del conflitto in Iraq, era stato uno degli ideologi di questo conflitto, cofondatore del Project for the New American Century. Il Project for the New American Century sin dal 1998 è il think tank americano per la promozione della democrazia all'estero attraverso la guerra, ed è quello che ha elaborato la teoria che sta dietro le guerre in Afghanistan, in Iraq e successive. Elliot Abrams è anche amministratore della National Endowment for Democracy, NED, che è il contraltare civile della CIA per favorire le rivoluzioni colorate nei paesi da ricolonizzare nell'orbita americana, nonché presidente del Tikva Fund, che è un'altra organizzazione di questo tipo. E attenzione, queste dichiarazioni, questo articolo su Voltaire.net è interessante, svela questi retroscena. Io l'ho riportato leggendolo testualmente, in modo da non lasciare spazio a successive interpretazioni o a dubbi, ecco. E certamente, se questo articolo risponde alla verità, ci troviamo di fronte a una vera e propria internazionale neocon che si colloca totalmente dalla parte della guerra e della guerra preventiva. Non a caso Marine Le Pen, che sembrava essere una filorussa, poche settimane fa ha attuato un endorsement profondo a favore dell'Ucraina. Milei è un sostenitore acritico di Israele, tant'è vero che sta anche convertendosi personalmente all'ebraismo. Questo, su questo non ci sarebbe nulla di male, se non che lo stia facendo però per motivi politici. Qui è un altro discorso, lui è un convertito al sionismo, ecco, se mi permettete, e poi è un sostenitore della necessità di riconoscere, e lo ha anche fatto, Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele, altro fattore di destabilizzazione nell'area. Santiago Abascal, il leader di Vox, è da sempre un neocon. Di fatto ciò significa che questo gruppo dei conservatori e riformisti europei, che sarebbe, si presenta come l'alternativa al Partito Popolare Europeo della von der Leyen, in realtà è un suddito più realista del re, è più von der Leyano della von der Leyen stessa, e per cui le maschere stanno cadendo una dietro l'altra. Tra l'altro la Le Pen non farebbe neanche parte di questo gruppo, ma la sua presenza lì a quella convention può anche voler significare che sta progettando un avvicinamento a questo gruppo. Per quanto riguarda, chiudo la questione dell'Iran, beh certo, la destabilizzazione, i tentativi di destabilizzare l'Iran dall'interno sono stati attuati più volte attraverso la prassi della rivoluzione colorata, e la prassi della rivoluzione colorata è stata attuata attraverso tutta una serie di interferenze esterne occidentali che sono state provate e che sono state addirittura dichiarate e ostentate da coloro i quali le hanno messe in atto, e queste interferenze esterne vanno però a mettersi in atto a concretizzarsi non solo attraverso l'erogazione di dollari, non c'è solo questo, c'è qualcosa di più, c'è effettivamente una base di consenso in Iran alla rivoluzione colorata che non deve essere comprata con i dollari, ma deve essere solo istigata con qualche incentivo anche diciamo così di sostegno diplomatico, ma già è pronta comunque a mobilitarsi, perché in effetti un segmento delle classi giovanili iraniane residenti nei quartieri settentrionali di Teheran, ovvero dove vivono i ricchi di Teheran, i nuovi ricchi di Teheran, coloro i quali si sono arricchiti con le privatizzazioni degli anni 90, e coloro i quali hanno una mentalità che in qualche modo risponde anche ai canoni, agli stereotipi del liberalismo e del globalismo, sia per quanto riguarda gli standard di vita, sia per quanto riguarda i bisogni, i desideri culturali, identitari, eccetera, eccetera, servono da manovalanza sul campo per la gestione e l'attivazione di queste tentativi di rivoluzione colorata, che però dobbiamo dire che non sono mai usciti, quasi mai usciti, come scenario, dai quartieri settentrionali di Teheran. Il resto della capitale non risponde a questi stereotipi culturali. Il resto del paese, che è un paese enorme, 90 milioni di abitanti, con città molto importanti al di fuori di Teheran, come ad esempio Isfahan, Mashhad, Qom, che è la città santa, Tabriz e altre ancora, non ha mai risposto alla chiamata della rivoluzione colorata, non ha mai solidarizzato con la borghesia intellettuale filo-occidentale di Teheran Nord. Perché non l'ha mai fatto? Perché non risponde, non si identifica negli atteggiamenti, negli stili di vita, nel modus pensandi di questa fascia sociale, che ritiene molto distante non solo territorialmente, non solo dal punto di vista di classe sociale, perché da una parte ci sono persone benestanti, abbienti, dall'altra ci sono persone che invece vivono in un contesto economico-sociale diverso, ma anche culturale, anche ideologica e persino religiosa, tant'è vero che noi ci chiediamo sempre come questi giovani abbienti, benestanti e filo occidentali modernisti di Teheran Nord considerino il resto del paese, della società iraniana. Ma facciamo un discorso di inversione di polarità, no? Chiediamoci come invece chi vive nella provincia iraniana o nelle città iraniane, nei quartieri non abbienti, quartieri di ceto medio, di ceto popolare di queste città, consideri invece questi giovani trasgressivi rispetto al dress code e alle prescrizioni dell'Islam, e non hanno un'idea molto positiva, non hanno un'opinione molto positiva di questi giovani di Teheran Nord. Questo va sottolineato ed è uno dei motivi per cui la rivoluzione colorata in Iran non ha successo. Non ha successo perché sostanzialmente non gode di consensi al di fuori delle nicchie, che possono essere più o meno estese, ma sempre nicchie rimangono, dove vivono i ceti modernisti e che guardano a Occidente.
Passiamo al caso Flexi Man, servizio di Nicolò Verdolini.
Non è un poeta non violento che spara i primi ministri, non è nemmeno un giovane eroe che imbratta opere dal valore inestimabile per salvare il pianeta dal cambiamento climatico. Per la procura di Rovigo, Flexman potrebbe essere Enrico Mantoan, un operaio di 42 anni, originario di Este, da tempo residente in provincia di Padova. Nel frattempo però è già stato sbattuto in prima pagina da tutti i media nazionali e dipinto come un pericoloso individuo, brutto, nero e vicino ai movimenti di estrema destra in quanto militante di Forza Nuova. L'uomo da qualche giorno risulta indagato per danneggiamento aggravato a beni esposti per necessità e per interruzione di pubblico servizio. Secondo gli investigatori, avrebbe infatti reciso, mediante uno strumento da taglio, 5 autovelox fissi posti lungo le strade del Polesine. Il suo veicolo sarebbe stato rilevato vicino ai dispositivi danneggiati. In tutti e 5 i casi, alla stessa ora dello spegnimento dei dispositivi segati, è stato registrato dalle telecamere il passaggio dello stesso veicolo. Il 42enne indagato sarebbe noto nella zona per aver gravitato nel movimento di estrema destra Forza Nuova e farebbe parte dell'associazione Soccorso Nazionale nata un anno fa. Si tratterebbe in sostanza di un gruppo di volontari che vanno in soccorso ai cittadini in difficoltà attraverso la beneficenza ma anche la segnalazione di ingiustizie e inefficienze dei servizi pubblici. Nella pagina social del 42enne, che gli investigatori hanno controllato a lungo, oltre a diversi post che testimoniano il lavoro dell'associazione, ci sono commenti ironici sulla figura di Flexman. A oggi il mio assistito è semplicemente indagato, dice l'avvocata Giorgia Furlanetto. Attendiamo pertanto lo sviluppo dell'indagine in corso. Valuteremo successivamente ogni opportuna iniziativa. Nel frattempo, mentre si attendono nuovi riscontri, Pro Italia, che aveva lanciato mesi fa la campagna Pro Fleximan, chiede a chiunque conosca direttamente o indirettamente Enrico Mantoan di aiutarli a mettersi in contatto con lui per permettergli di contribuire alle spese legali. Fleximan è l'eroe che non ci meritiamo, ma di cui abbiamo bisogno. Per questo dobbiamo difenderlo. Conclude così l'articolo. Per 100 giorni da Leoni è tutto, a voi la linea.
È lui? Sarà lui, Arnaldo? Chi lo sa? Però, ma c'è da dire.
C'è da dire?
Beh, c'è da dire che, insomma, il fatto che abbiano rilevato la sua macchina sempre vicina agli autovelox poi abbattuti potrebbe essere, ovviamente, non solo una coincidenza e quindi, molto probabilmente, si è arrivati a un nome, un cognome e un viso a questo personaggio.
Secondo me è molto interessante in questo caso vedere come reagiranno tutte quelle persone che hanno, compreso il sottoscritto, che hanno applaudito alle azioni di Fleximan, perché un brutto vizio degli italiani è quello di esaltare qualcuno che fa qualcosa che condividono, salvo poi squagliarsi quando la persona deve pagare il prezzo. Non sappiamo, non abbiamo elementi per dire se è lui o se non è lui, però le ipotesi sono due: o effettivamente la persona in questione è quello che ha messo in atto le azioni di sabotaggio contro la minaccia che viene portata alla nostra libertà fondamentale di movimento, con una serie di pretesti dei più vari, e allora nel qual caso abbiamo il dovere morale di schierarci a suo favore. Non sentivo bene il servizio, mi pare di capire che Pro Italia e Matteo Brandi abbiano proposto di sostenere le spese legali. Dico bene?
Sì, l'ho già proposto tempo fa, ovviamente non poi rilanciato.
Ok, quindi se è lui, abbiamo il dovere morale, tutti coloro che si sono rivisti in queste azioni di sabotaggio, il dovere morale di supportarlo. Se invece non è lui, altrettanto, perché si tratterebbe di un innocente ingiustamente accusato, perché rappresenta un pochettino il capro espiatorio perfetto, l'uomo di 40 anni, vicino a Forza Nuova, potrebbe anche trattarsi di un modo per demonizzare quello che era diventato per tanti un eroe, però se in questo caso dobbiamo aspettarci che il vero Fleximen, se non si tratta della persona che è stata indicata, si metta immediatamente al lavoro per far capire che tanto per cambiare hanno preso un granchio. Un commento brevissimo, se mi permetti, Riccardo, alla questione precedente, quella politica della Meloni. Non è una novità, se ci pensiamo. Berlusconi è stato il presidente del Consiglio che ha appoggiato la guerra in Iraq, la seconda guerra in Iraq, che è stata disastrosa anche in questo caso per i nostri interessi, e definendosi il miglior amico degli Stati Uniti e di Israele. La cosa, secondo me, ci deve far riflettere su quanto il sistema crei delle finte opposizioni, per cui il popolo è spinto a votare personaggi che apparentemente condividono le stesse idee, gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Pensiamo a Salvini con la felpa di Putin, alla Meloni che diceva siamo pazzi, ci stiamo facendo le sanzioni da soli. È tutto un teatrino. Cioè il sistema, vedi von der Leyen, vedi altri, ti indica un nemico, lancia un presunto allarme in maniera tale da poter anche stringere le fila degli altri, dei progressisti, dei woke, eccetera, eccetera, dicendo attenzione, attenzione, arriva la Meloni, arrivano i populisti, arriva Salvini, arriva questo o quell'altro. Contestualmente ha già neutralizzato il problema quando e se il partito dei rivoluzionari cosiddetti arriva al potere, arriva al governo, si scoprono improvvisamente conservatori e totalmente in linea con gli interessi del potere profondo, allora si scopre che questa gravissima minaccia non era poi così grave. Cambia anche il racconto, per cui noi pensiamo al 5 Stelle. Il 5 Stelle era il partito che aveva tra le varie i vari punti irrinunciabili la libertà vaccinale. È stato poi il partito che ha messo il Green Pass. Veniva definito come un'orda di populisti, ignoranti, pericolosissimi, che se andavano al governo spaccavano tutto, eccetera. E poi quando è andato al governo, quando ha fatto l'alleanza con il PD, improvvisamente erano una costola della sinistra che aveva sempre, sottolineato la necessità della trasparenza, del rinnovamento. E si tratta di una messa in scena, cioè la democrazia non esiste nei nostri paesi, in Italia in particolare, non esiste. È una sceneggiata, una messa in scena che serve per occupare il popolo nei ludi cartacei, diceva qualcuno, mentre chi realmente detiene il potere porta avanti la propria agenda.
Direi che per oggi è tutto, grazie mille Arnaldo. Grazie mille Paolo. Perché
grazie voi, a voi.
Stasera sarò alla fabbrica in Piedavena, San Marino Buonalbergo in provincia di Verona, dalle 8:30. Domani invece alle 8 una nuova rassegna stampa. Ciao a tutti ragazzi, forza Leonesse e forza Leoni.